Mr. Leopold Bloom mangiava con soddisfazione gli organi interni di bestie e di volatili da cortile. Amava la densa zuppa di frattaglie, ventrigli speziati, un cuore arrosto ripieno, fegato a fette impanato e fritto, uova di merluzzo fritte. Più di tutto, amava i rognoni di montone ai ferri che regalavano al suo palato un fine sentore di urina lievemente odorosa. I rognoni gli occupavano la mente mentre si muoveva per la cucina senza far rumore, sistemando sul vassoio ammaccato le cose per la colazione di lei. C'erano luce e aria gelida in cucina. Invece, fuori dalla porta, invadeva il tutto un mite mattino estivo. Gli procurava una certa acquolina in bocca. I carboni stavano diventando rossi. Un'altra fetta di pane e burro, 3, 4, giusto. I piatti pieni non le piacevano, giusto. Si lasciò alle spalle il vassoio, sollevò il bollitore dalla mensola del piano cottura e lo mise di traverso sul fuoco. E lì rimase, opaco e tozzo, col beccuccio sporgente. Benvenuti a Twilight, la zona dell'immaginazione, la confluenza fra luce e ombra che fa capolino ogni mattina verso quest'ora, verso le 5, via Asiago 10, Roma. La voce è quella di John Vignola dall'altra parte del vetro, Gabriella Graziani, sempre più leonessa, ormai i suoi capelli sono dotati di vita propria e ci stanno ipnotizzando. Alla parte tecnica Mauro Tonini. Questa mattina abbiamo aperto con un incipit dei più importanti della storia della letteratura europea, direi mondiale. È un incipit che in realtà è preso dal quarto capitolo, un incipit direi gastronomico dell'Ulisse di James Joyce. Lo abbiamo fatto perché oggi parleremo di una traduzione molto particolare, stavo per dire, ma più che particolare molto importante, una traduzione che è uscita da un po' di tempo, da un mese e mezzo più o meno, ed è stata curata da uno joyciano italiano, anche qua joyciano è una parola bruttissima, diciamo uno studioso e un competente su Joyce, che si chiama Enrico Terrinoni, che questa mattina per pura casualità stava girando dalle parti di via Asiago 10 e abbiamo deciso di farlo entrare qui a casa nostra. Buongiorno Enrico.
Buongiorno.
Allora, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo anche aperto con un frammento importante della storia della musica californiana, ma anche qua direi della musica mondiale, uno dei capolavori del pop, non sto esagerando, perché Forever Changes They Love, che esce nel 1967, è un po' l'apoteosi della storia artistica di Arthur Lee. Arthur Lee, che è nato proprio oggi, parecchio tempo fa, nel 1945, è nato a Memphis il 7 marzo, era un nero elegantissimo che si trasferì presto in California in cerca di fortuna. Tra gli altri divenne buon amico e sostenne fino all'ultimo di avergli insegnato a suonare la chitarra, pensate, di Jimi Hendrix. Vero o meno che fosse questa cosa, Arthur Lee è stato uno dei più sfortunati, ma anche dei più magnetici folk singer e songwriter della fine degli anni 60. Il suo gruppo, i Love, hanno preso il garage pop dei loro esordi e sono andati verso una psichedelia screziata, piena di colori, potremmo dire. Forever Changes è il mio CD di addio con le fidanzate. Di solito Forever Changes vuol dire mutamenti continui, appunto. Io lo regalo alle fidanzate, che almeno mi lasciano con un buon sorriso, perché le canzoni dentro questo album sono un vero intarsio di psichedelia, di pop. È un capolavoro, lo dico senza mezzi termini. House is not a motel è la canzone che abbiamo ascoltato. Beh, no, direi che è un capolavoro anche l'Ulisse di Joyce, un capolavoro ammantato da alcuni luoghi comuni che oggi magari cercheremo, vero Enrico, di sfatare, per esempio la sua illeggibilità.
Questa fama che ha l'Ulisse è una fama prettamente italiana, devo dire, perché il testo di Joyce nel mondo inglese è recepito come un libro complesso, di difficile lettura, ma sicuramente godibile e apprezzabile da un vasto pubblico di lettori, tant'è vero che la platea dei lettori di Joyce Ain non si riduce agli esperti, il testo circola in edizioni molto commerciali in tutto il mondo. Da noi era stato un po' mummificato, se vogliamo, e reso oggetto da museo da una peculiarità culturale che proprio propone spesso i testi difficili e complicati come testi per elite e non testi liberatori ed emancipatori come l'Ulisse.
Parleremo di questo, parleremo anche di come ci si può avvicinare a una traduzione comunque di un'opera che è un'architettura importante, che quindi ha tutto un corredo nell'uso delle parole che poi in italiano bisogna rendere. L'italiano è una lingua molto diversa anche dall'inglese, e quindi il traghettare le parole da una sponda all'altra della cultura e della lingua è una cosa da far tremare i polsi, immagino. Quindi tu sei molto dimagrito, no, negli ultimi anni?
Sì, facendo ho perso quasi tutti i capelli.
Oggi è una bella, però allora è un bel innesto questa mattina. Vabbè, parleremo di tutto questo con Enrico Terrinoni, che ricorda anche è professore associato di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia ed ha scritto molto proprio in tema su Joyce, ma anche sulla letteratura irlandese. Questa traduzione è una traduzione che rimarrà non solo perché è pubblicata da Newton Compton ed è una traduzione dal prezzo accessibile, perché l'idea è proprio quella di far circolare questo classico, ma anche perché ha un apparato critico e una scheda introduttiva, e insomma è anche l'opera di un pensiero comune di cui Enrico si fa portavoce. Però ecco, c'è un'idea di Joyce che è portata avanti da chi studia Joyce in Italia, che finalmente si afferma con questo libro, ed è una cosa bella. Roma dice anche l'amico Joyce, 3487 300 200, scusate, l'amico Joyce detto così sembra veramente un amico d'infanzia. Comunque all'inizio di febbraio, il 2 febbraio del 22, esce a Parigi l'integrale di questo romanzo ed è subito comunque polemica. È un romanzo che è sempre diviso. Nell'introduzione si cita la stessa perplessità un po' intellettualistica, forse un po' snob, di Virginia Woolf rispetto a quello che è poi il libro, no? Un libro che aveva diviso, piaceva tantissimo a Eliot, e altri intellettuali non erano così d'accordo con lui. Veniva criticata proprio la lingua, che non è che venisse vista per forza di cose come così ricercata, anzi veniva in certi casi definito un po' come un pataracchio, scusate il termine.
Sì, Joyce è in molti sensi un autore volgare, un autore che scardina un po' le aspettative della letteratura inglese del tempo, principalmente la letteratura tardo vittoriana. Le perplessità di Virginia Woolf si comprendono anche dal punto di vista strettamente politico e sociale. Lei definisce Joyce un autore proletario, chiaramente Virginia Woolf proveniva da una classe sociale differente.
Non era assolutamente un complimento.
Joyce era un autodidatta, una persona che aveva studiato sia all'università ma con voti bassissimi, insomma, aveva fatto. In qualche modo riesce a rompere un po' gli schemi della letteratura, chiamiamola inglese, anche se lui chiaramente è irlandese, per ricordare quello che diceva Beckett quando gli chiesero are you an Englishman? E lui rispose in francese: au contraire.
Vabbè, bellissimo. Era anche una persona dotata di un certo senso dell'umorismo, dell'ironia e del paradosso. In tutto questo libro il paradosso, l'ironia, il tradimento di se stessi, le requisizioni di se stessi sono una costante. Abbiamo visto il breakfast psichedelico quasi del personaggio principale, no?
Sì, uno dei meriti di questo libro è il fatto che si riesce a trasformare l'ossessione in ironia e in paradosso. E Joyce descriveva il libro come un libro principalmente comico e si stupiva in una recensione uscita due mesi dopo l'uscita del libro, con una intervista che diede a Jonah Barnes per Vanity Fair. Si stupiva del fatto che il libro non venisse percepito come testo comico, quando lui invece l'aveva inteso come testo principalmente comico. E questo potrebbe applicarsi anche a tutto il resto dell'opera di Joyce, a mio avviso.
Infatti c'è una leggerezza forse nel apprendere a leggere Joyce che ci manca, chissà se oggi riusciremo a riacquisirne un po'. Carlo scrive una domanda, sta leggendo put a caso proprio l'Ulisse di Joyce in questa traduzione della Newton Compton, e chiede, e quindi io giro la domanda al nostro ospite di oggi, perché è lui che si è occupato di questa traduzione, Enrico Terrinoni, insieme a Carlo Bigazzi. Cioè, quanto tempo di lavoro c'è, soprattutto quanta conoscenza? Io credo che forse la seconda domanda sia la più interessante, no? Perché magari la traduzione ha una certa durata, però poi ci vuole un corredo che è fatto di una frequentazione joyciana e anche della lingua madre molto vasta, o comunque, insomma, bisogna appropriarsi anche di un modo di pensare, una lingua è anche un modo di pensare, no?
Certo, Heidegger parlava di traduzione in senso di letterale, di portare qualcosa oltre a qualcun altro, quindi la traduzione è sempre una comunicazione, quindi hai perfettamente ragione. Tradurre Joyce non è cosa semplice, in quanto bisogna prima studiarlo. Nel caso specifico, sono stato talmente tanti anni in Irlanda a lavorare sull'Ulisse di Joyce, e quando mi è arrivata la proposta non ho potuto dire di no. e quindi c'è questo tipo di atteggiamento, un traduttore che è stato anche uno studioso dell'autore. Quindi ritengo che con alcuni autori, Joyce, Dante, Cervantes, Proust, non si possa tradurli in maniera leggera, c'è bisogno di una conoscenza di base, perché sono testi polisemici. Ora a quest'ora del mattino la polisemia forse è un po'
trauma. Non è un dopo barba, non è.
Però è chiaro che Joyce con la lingua lavora in maniera molto molto sfaccettata. Quando ci racconta qualcosa ci sta proponendo diverse storie allo stesso tempo, quindi un traduttore che è anche studioso si rende conto forse di questo aspetto un po', se vogliamo, privatistico della lingua che Joyce fa, che però la apre a universi mondi.
Quello di trovare la lingua e anche e soprattutto di usare la forma narrativa per raccontare storie che non sono quelle immediate, il sottotesto, le strutture, è come stare su una città. Ieri parlavamo delle viscere di Roma, no? C'è l'impalcatura e poi sotto chissà cosa c'è. Alle volte ci sono delle cose che noi non possiamo nemmeno immaginare, perché certo, chi è dentro la testa dell'autore. Però è vero che ogni autore incarna anche il proprio momento culturale. Parlavi di Dante, che credo sia stato uno dei riferimenti di Joyce.
Certo. Sì, io direi Dante e Giordano Bruno sono i riferimenti principali che Joyce ha e che incorpora nel suo libro, che potrebbe essere descritto come una sorta di città sommersa. L'Ulisse è un libro che parla di Dublino, ma parla delle viscere, delle fondamenta di Dublino, quindi se si scava si arriva fino alle radici della cultura celtica, per dirla insomma.
E vedi, allora siamo arrivati un po' dalle parti che ieri stavamo raccontandoci insieme a Paola Soriga, ovvero le fondamenta delle città, le città che sono un posto di grande anche dolore, di grande scoperta, come la Dublino di Joyce. Secondo te, Enrico, a Joyce piacerebbe il pop inglese?
Joyce amava la musica inglese rinascimentale, ecco, e quindi non so dire, però amava anche le ballate, diciamo, vittoriane. Era un amante della musica. Gran parte della critica è convinta che Joyce sia diventato uno scrittore perché non è riuscito a fare il cantante. La sua prima aspirazione era quella di fare il cantante, una grande voce tenorile, aveva anche fatto dei concerti di successo a Dublino. Sul pop non so dire.
Senti, si arriva, leggendo questo libro, poi vabbè, ce ne sono anche di più difficili da approcciare, come Finnegan's Wake, cioè che è molto più contorto, usiamo questo termine, e ci si domanda, magari il lettore così medio lo fa Carlo sempre sul nostro Facebook, come si può, oltre al fatto che comunque è già un libro che ha sulle spalle, non dico un secolo, ma quasi, perché insomma siamo 22, siamo nel 2012, però rimane ancora molto moderno. Cioè, diciamo che le città, le pulsioni di cui racconta sono ancora estremamente contemporanee, no? Se togliamo un po' di tecnologia, un po' di ossessioni di oggi, magari trovarsi anche in mezzo un po' spaesato, anche le differenti culture che stanno dentro una città ci riportano ai problemi di oggi, che sono quelli della convivenza, della tolleranza, perché poi alla fine gli occhi di chi guarda quello che succede sono occhi di grande empatia nei confronti di quello che capita, quindi anche un libro profondamente umanistico.
Sì, è il messaggio principale che manda Ulisse di Joyce, è proprio questo, l'internazionalismo. Io lo chiamo socialista, in quanto Joyce si descriveva autore socialista, ma lui aveva in mente nel proporre un personaggio come Bloom, che la mattina si sveglia e fa la colazione alla moglie nel 1904, perché il libro si è ambientato nel 1904, sta precorrendo i tempi e ci sta parlando di un futuro che chiaramente era solo nella mente di qualcuno in quel periodo. Il libro è un libro che manda un messaggio appunto di fratellanza universale, è un libro che si oppone alla violenza, che parla di pacifismo e che in qualche modo cerca di insegnarci come si può vivere meglio, come si può resistere anche alle sofferenze, come si può essere traditi dalla moglie senza soffrire più di tanto, insomma questo tipo di
sì,
cose.
Sì, anche una certa leggerezza nei confronti delle grandi, dico, tragedie, delle grandi cose che nella vita lasciano un po' senza parole, così fa Joyce. Che stiamo facendo un programma radiofonico qui, insieme a me c'è Enrico Terrinoni, che sta presentando questa traduzione di Ulisse di James Joyce. Una traduzione, ecco, diciamo anche questa, Enrico, che c'è un importante apparato critico che fa parte di questo libro. Quindi il libro può essere letto anche per il piacere della lettura, non spaventatevi, non abbiate paura, ha un prezzo economico, costa meno di 10 euro. C'è un'introduzione che spiega bene qual è il contesto in cui il libro è concepito, che è James Joyce, e poi il cosiddetto apparato critico. Che cos'è un apparato critico?
Abbiamo disegnato questo apparato critico nel senso di dare al lettore delle annotazioni, delle note esplicative nel momento in cui ci si trova di fronte a una particolare citazione o a un riferimento difficile da comprendere. Noi lo spieghiamo in nota, e in più ci sono introduzioni a ogni singolo episodio che spiegano come l'Ulisse di Joyce è stato poi in qualche modo modellato sull'Odissea di Omero, e quindi ricreiamo il parallelo fra questa Odissea moderna e l'Odissea classica. Quindi è un apparato critico abbastanza reader friendly, non accademico nel senso stretto, serve appunto a traghettare il lettore attraverso la lettura di Ulisse, che ripeto costa meno di 2 pinte di birra, quindi insomma
se uno va a Dublino si trova in buona compagnia. Ma senti, c'è una forte comunità di joyciani, no, in Italia rispetto ad altre zone magari d'Europa, come mai questo?
Esiste una grande comunità di joyciani in quanto una delle scuole più importanti della critica joyciana è appunto quella italiana, che era allora capeggiata da Giorgio Melchiori, grande studioso shakespeariano e joyciano, che poi ha creato intorno a sé un gruppo di persone che hanno appunto portato avanti il lavoro di Joyce. Devo dire è principalmente una sezione di lettori accademici, mentre nel mondo si ha il testo di Joyce viene letto anche dai non accademici, quindi questo è forse quello che manca a noi, che dovremmo riuscire a
chissà che questa edizione della traduzione di Joyce, diciamo che l'ultima tra l'altro risale agli anni 60, no?
Sì, no, questa l'hai vista in tante occasioni,
quindi,
però insomma.
Quindi ecco, diciamo che la prima traduzione integra, profonda, integrale, che arriva adesso, speriamo che contribuisca ad essere semplici appassionati di Joyce senza per forza essere accademici. Johnny Cash è un personaggio molto diverso dal James Joyce di Ulisse, però hanno tutti e due una attenzione, qualcuno potrebbe dire una simpatia nel senso nel senso vero del termine, nel senso letterale, nei confronti delle persone che descrivono. Non è vero, Enrico Terrinoni, che è qui con noi e che ci sta presentando la sua traduzione integrale del Joyce di Ulisse, ma perché esistono anche le traduzioni sforbiciate del Joyce? No, questo è un modo con cui la Newton Compton presenta, no? I suoi lavori.
Sì, ma esistono versioni diverse, Ulisse e Joyce circolano in moltissime versioni corrette, poi insomma dopo la morte dell'autore, quando uscì la prima edizione era piena di errori e di refusi, e alcuni Joyce li ha corretti, alcuni li ha lasciati lì. Quando è morto i professori hanno corretto tutto, hanno tolto l'ambiguità.
anche la vivacità. Meraviglioso. Beh, l'accademismo è una brutta malattia, e tu lo sai sicuramente meglio di me. E sei anche un appassionato di musica irlandese, tu, perché con tanto tempo che hai speso a Dublino hai. E allora ci hai portato un personaggio, ci fai sentire una canzone che comunque si può legare alla musica irlandese di oggi.
Sì, mi piacerebbe sentire Damon Dempsey e soprattutto St. Patrick's Day, siamo vicini al giorno di San Patrizio, e quindi si potrebbe mandare questa, non so se.
E come no, sentiamola con grande piacere, anche perché abbiamo molti estimatori del folk che possono partecipare a 3487 300 200. Ecco a voi Derek Dempsey, con noi qui Enrico Terrinoni, il Joyce di Ulisse, e noi l'abbiamo raccontato, lo racconteremo ancora, abbiamo aperto con il nostro libro di Twilight. È impegnativo dire che questo è il libro di un giorno, però ci abbiamo provato. Quanto può durare un libro del genere? Tutta la vita?
Sì, la vita, sì, sì, riletto. Non si esce più quando si entra nel labirinto dell'Ulisse, si rimane lì e ci si muore alla fine.
È un vero dedalo. Beh, per certi versi ci è morto anche un po' dentro James Joyce. Che vita ha avuto, un'esistenza simile a quella dei personaggi che racconta Joyce?
No, Joyce era un borghese, viveva, aveva una famiglia, insomma non faceva vita di società, e però aveva un po' il vizio dell'alcol che l'ha portato a una morte prematura, e questo non viene troppo spesso ricordato. Joyce era un
alcolista.
Sì.
Era un alcolista, adesso fuori dai luoghi comuni, nelle zone irlandesi bere è uno dei passatempi più pericolosi che si possono, anche perché poi il discorso che faceva la Wolf di scrittore proletario avvicina anche a questo vizio che, ricordiamo, è stato anche innescato da tutto un meccanismo sociale dove il proletariato ha purtroppo la sua voce in capitolo ed è una voce perdente. Come si può essere magnetici con una canzone che ripete semplicemente la stessa cosa? Summer in Siam, Shem Gowan, i Pogues, una dei personaggi più sdentati, direi, della storia della musica rock, fuori onda con Enrico Terrinoni, che ha visto e sentito tantissime volte dal vivo i Pogues. Dicevamo che i medici, anzi mi raccontava lui, i medici gli hanno ordinato di smetterla di bere superalcolici e di passare direttamente al vino bianco. Beh, insomma, è un buon compromesso, no? Che
penso di sì, penso di sì.
Allora, le buone notizie sui quotidiani di oggi non è che se ne trovino molte. Lasciamo la palla volentieri agli amici di Caterpillar AM, la benzina che sta arrivando ai 2 euro al litro. Ma come faremo? Noi davvero dovremmo andare a combustione cartacea, magari, non so come... come ne usciremo? E anche le 10.000 assunzioni nel mondo della scuola promesse, ma poi il governo ha fatto dietro front. Insomma, se volete consolarvi, andate al mare magari lungo la Battigia di Spotorno, che è il mio paese d'elezione, il mio paese d'origine. Guardate i gabbiani e fate magari come il protagonista di Ulisse di James Joyce, guardate anche la gente e siate amici delle persone. Scusate, questo non voleva essere un messaggio un po' confessionale. Dall'altra parte Gabriella Graziani sta esplodendo mentre raglia e ruggisce in un cono d'ombra, che è quello di Twilight, che sta per andarsene. Io ringrazio moltissimo Enrico Terrinoni, che ci ha raccontato il Joyce di Ulisse.
Grazie a te, John.
Grazie davvero, e ringrazio voi. Vi auguro una buona lettura questa mattina, che sia o non sia l'Ulisse di Joyce. In ogni caso la giornata sarà radiosa, ve lo promette John Vignola, ve lo promette Gabriella Graziani, il nostro tecnico Mauro Tonini. Noi continueremo a raccontare libri e musica anche domani.